Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Benvenuti a Conference Call, dove la cultura, dove quello che accade nel mondo in tempi di pandemia diventa poi anche una trasmissione radiofonica. Benvenuti su RT 101 e 100, sono Claudio Zeni, vi porterò in giro per il mondo, ascolteremo personaggi, l'abbiamo fatto in passato, lo faremo anche in futuro, che nel web si nutrono e fanno nutrire gli altri appunto dei loro racconti. In particolare oggi parleremo della con e della storia della scrittrice Dacia Maraini. Un appuntamento veramente importante che abbiamo voluto insieme in collaborazione con il Comune di Perugia. Vi racconteremo l'ultima fatica, che è Trio, appunto, di Dacia Maraini, e tante altre cose, tante altre sfumature che abbiamo avuto modo di ascoltare insieme a lei. Quindi noi ci raggruppiamo, ci vediamo, ci parliamo e noi estrapoliamo l'audio di questi incontri e ve lo proponiamo sulla nostra emittente, che è DAB, web e quant'altro. In più troverete l'intera trasmissione, l'intera registrazione, compresi i video, quindi compreso me stesso che mi paleso a voi, appunto sui vari social della cultura, assessorato alla cultura del Comune di Perugia, come Twitter, YouTube, Facebook e quant'altro, e poi sulla pagina turismo.comune.perugia.it. Questa è Conference Call, la cultura alla radio.
È un libro educativo. Dall'inizio alla fine è un elogio dell'amicizia. A un certo punto si legge: l'amicizia è eterna, l'amore è fragile, delicato, destinato a morire giovane. La prima cosa che chiedo all'autrice: uno dei fini è questo, una riflessione sull'amicizia, una riflessione educativa sull'amicizia, che parla anche al presente e agli amori avvelenati, come quelli che poi si dissipano e diventano per gelosia o per altri ragionamenti, diventano poi fatti di cronaca. Questa è la prima domanda.
Per il racconto del libro, le osservazioni che ha fatto sono giustissime. Infatti è un'esaltazione dell'amicizia, perché l'amicizia, appunto, giustamente, sì, è una forma d'amore, ma è un amore sublimato. Ed è un amore senza sesso, perché ricordiamoci che nell'amore quello che fallisce più presto è proprio la sessualità, perché l'eros è fragile, è delicato e poi è completamente cieco, mentre l'amicizia no. Cioè l'amicizia, avendo sublimato il sesso, cioè non pretendendo l'esclusiva, si può basare su qualche cosa che riguarda le affinità, la solidarietà, la vicinanza, il rispetto, l'affetto, tante cose che nell'amore sono molto più complicate, proprio perché bisogna conciliare una cosa difficile, fragile e cieca come il sesso, come l'eros, con gli affetti. Infatti sappiamo che è un punto molto molto complesso e delicato, no? Su cui ci si va a sbattere sempre quando si ama. E invece l'amicizia, avendo appunto sublimato, eliminato l'eros come punto di riferimento, diventa un fatto molto più, in un certo senso, una grande libertà nell'amicizia. Cioè è un sentimento che si avvale di una grande libertà e quindi in un certo senso più nobile. Poi non solo questo, ma l'amicizia è una cosa che si può avere da quando si è bambini fino alla fine, perché non pretende l'esclusiva. Uno può avere anche due, tre amici, mentre nell'amore giustamente c'è una certa esclusiva, che è quasi impossibile mantenere un equilibrio. Però ecco, di solito negli adulteri, e questo si tratta di un adulterio, c'è il segreto, cioè l'adulterio è basato sul segreto. Un uomo che tradisce la moglie con la migliore amica della moglie, naturalmente non glielo va a dire, o non lo dice, e la moglie tace e l'altra tace, no? Invece qui, ecco, questa è la cosa forte, è che le due amiche si parlano, cioè tutto è chiaro e nessuno delle due Lui forse lo farebbe, ma ha capito che invece ha a che fare con una, con un rapporto molto tenace, molto forte, ma però non lo mette in, non gli dà problemi, perché poi lui è un uomo inquieto. Insomma, e loro decidono di parlarsi. Secondo me lì sta tutta la grande cosa, perché in realtà qualsiasi adulterio, qualsiasi tradimento è basato sul segreto. È tutto lì, no? Invece loro si parlano, e lì, quello è il punto è proprio la trasparenza, il fatto che si parlano e che cercano di non farsi rovinare questa amicizia che comincia quando loro erano bambine, non farsela rovinare da questa rivalità, ma la rivalità c'è, cioè non è un compiacimento morboso come succede in altri, in altri momenti, in altri libri, no? Pensiamo alla Liaison Dangereuse, per esempio, Chatelot de la Clos, no? Famoso libro del Settecento, appunto. Lì però c'è una perversione, cioè si scambiano le coppie, eccetera, però è fatto proprio con un'idea più sadistica, di parlo di Sade, che anche lui appartiene a quel periodo. No, loro no, loro invece vogliono salvare qualcosa che non ha niente, cioè la sofferenza c'è, la gelosia c'è, non è che non c'è, però loro pensano che la gelosia sia un sentimento primario che può essere superato dalla razionalità e dalla cultura, ecco l'importanza della lettura, pur essendo, non essendo due dotte oppure due filosofe, però loro sentono che i tempi stanno cambiando, che la cultura nuova è basata sulla libertà dell'individuo, no? È quella che poi arriverà all'illuminismo e alla rivoluzione francese. Loro in qualche modo hanno assorbito queste novità e le applicano nella loro vita. Però è vero, io più che educativo non lo so, ma insomma, ma certo, un'esaltazione dell'amicizia come centralità della vita, qualcosa su cui puoi contare, che rappresenta un punto di riferimento molto importante, e quindi più libero, veramente la libertà dell'amicizia non c'è nell'amore, ecco. And I never thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I should ever go away. Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember,
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Nel centro di Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Abbiamo ascoltato l'intervento dell'assessore alla cultura del comune di Perugia, Leonardo Varasano, con le sue curiosità, le sue domande, con lui anche Anna Maria Romano, domande incalzanti che a volte abbiamo ascoltato, a volte abbiamo bypassato direttamente con la risposta, ma il clima si è subito messo a disposizione degli ascoltatori affamati di conoscere qualcosa di più sulla nostra Dacia Maraini, che è stata veramente cortese, gentile, ha risposto a tutto, ha parlato del suo libro Tris, ma non solo, perché come avete sentito e come ascolterete ancora c'è tanto tanto da dire, addirittura sull'amore, sulla vita, sulla monogamia, insomma tanti e tanti argomenti che la grandissima scrittrice ha voluto portare sul piatto, sollecitata dalle domande.
Se posso, cito un piccolo scampolo, perché a un certo punto Agata, rivolgendosi a Nuzza, scrive: perché si ama? Perché proprio quella persona e non un'altra? Perché ci addolora la sua lontananza? Perché l'istinto ci porta a volere possedere un corpo come se fosse una nostra proprietà? E perché se qualcuno si avvicina a quel corpo ne soffriamo? Quindi sono domande, ecco, certo, perché dico educative, sono domande pesanti.
Certo, di riflessione, diciamo quasi filosofica in un certo senso. Però appunto lì dentro c'è proprio, io ho voluto anche raccontare attraverso una storia privata il passaggio che in quel momento in Sicilia era molto importante, perché la Sicilia è il centro del Mediterraneo e aveva dei grandi rapporti di tipo filosofico, di tipo intellettuale, con, naturalmente è chiaro, non i contadini che poveretti erano tenuti fuori da ogni riflessione e da ogni istruzione, ma le persone che avevano un minimo di istruzione e di accesso ai libri. C'era un giro di cultura molto importante fra la Francia, la Spagna e l'Inghilterra. Hume, per esempio, io l'ho messo in Marianna Ocria, Hume in quel momento lì stava dicendo delle cose fondamentali per il cambiamento. Il cambiamento era da una cultura feudale basata sul padrone e il servo, che era così anche nella famiglia, c'era un padrone e tutto il resto erano servi, e la moglie, i figli, lui aveva il diritto assoluto sulla moglie e i figli, quindi c'era ancora questa idea feudale della verticalità del rapporto, diciamo, di potere. Poi invece si stava per l'Europa muovendo delle nuove idee che si basavano invece assolutamente sulla libertà, la parità, insomma quell'idea che poi verrà fuori, libertà, uguaglianza, fraternità, insomma le tre parole chiave della rivoluzione francese, e loro in questo senso rappresentano il momento del cambiamento epocale tra una cultura ancora che apparteneva al Medioevo e una cultura che poi ancora siamo dentro alla cultura che viene fuori dalla rivoluzione, dall'illuminismo, insomma, no? Ecco, questo è per me questo era importante. È una storia privata che però rappresenta un grande cambiamento pubblico.
A un certo punto loro in una delle lettere, mi pare verso la fine, dicono questo triangolo, però non è un triangolo, che tra l'altro a noi rimanderebbe, come dire, a qualcosa di sordido, è un trio. E allora l'idea che mi sono fatto è questo: un trio è qualcosa che che canta, che suona all'unisono, è qualcosa di bello. Non è il triangolo spigoloso che noi associamo appunto alla relazione che può essere malata, che può essere di tanti tipi. E quindi ho percepito un voler nobilitare questo tipo di relazione anche nel titolo. Mi sbaglio?
No, grazie. Mi ha fatto molto piacere che lei abbia osservato questo, perché effettivamente io potevo chiamarlo triangolo. Invece no, perché trio ha ragione perfettamente. Ha detto molto bene, mi fa piacere che l'abbia osservato, perché non tutti l'hanno osservato. Che trio fa pensare subito a... perché trio è una parola musicale. E infatti è proprio questo che io volevo. Mi fa piacere che lei l'abbia rilevato, perché proprio non volevo triangolo o terzetto, quello che sia, volevo proprio un tema musicale, perché loro in un certo senso introducono qualche cosa che è musicale in quanto benigno, cioè non provoca in loro dei sentimenti maligni, dei sentimenti di rabbia, di rivendicazione, di odio, di vendetta, ecco, ma sentimenti anche dolorosi, perché appunto, come ho detto, la gelosia non si può cancellare del tutto, cioè, perché è anche giusto, perché uno soffre quando la persona amata in qualche modo ha degli altri interessi, però loro non vogliono essere sopraffatti da questo sentimento di rivalità e vogliono invece mantenere questo rapporto di affetto e di amicizia. E certo è un equilibrio molto delicato, molto complicato, molto complesso, però le aiuta la cultura. Questa è anche un'altra cosa su cui naturalmente io tengo molto, in quanto penso che i libri non siano solo una compagnia, un passatempo, ma sono la nostra grande libertà di pensiero, no? Le passa attraverso i libri. Ecco, e quindi loro infatti arrivano a questa consapevolezza attraverso i libri che leggono, no? Leggono libri in francese, libri in spagnolo, La vita e il sogno di Calderon de la Barca, e ci sono tanti libri nelle loro pensieri, e è attraverso i libri che loro arrivano a questa consapevolezza, e questa è un'altra cosa che a me stava a cuore, quindi mi fa piacere che lei... Libri e musica, attualmente, perché quello non dimentichiamo che il Settecento è un grande periodo, momento storico di musicalità, di musica. L'Italia aveva i grandi musicisti, no? Quel periodo nascono i grandi musicisti in Italia, no? Come anche in Germania, ma insomma certamente la musica nasce in Italia, la grande musica, insomma dal Cinquecento nasce la grande musica italiana, quindi in quanto all'epistolario, lì viene fuori dal fatto che io ho cercato un po' di rifarmi anche all'epoca, perché allora perfino i filosofi scrivevano lettere, come le lettere Persiane di Montesquieu, no? Quindi effettivamente era uno strumento settecentesco, loro avevano molto il culto della lettera, moltissimi scambi intellettuali avvenivano attraverso le lettere. Cassiodoro Ricinetti, Prodi, Ugo Strappi, Sofio Pulino, Armando Bende, Andrea e Francisco Polino, Cristofato Quinto Grado, Erminio Pasta, Pio Segni, Ottone Testa, Salvo Croce, Faco Pinoza, Aldo Concio. Uno andò, saldate, uno diventò.
Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Continuano le curiosità con Dacia Maraini, che è in collegamento ancora con noi sulla nostra emittente che trasmette questo avvenimento via etere nella parte audio, ma c'è stata una conferenza vera e propria con tanto di telecamera. Oggi la tecnologia ci aiuta in questo senso, un evento che abbiamo creato insieme al Comune di Perugia, l'assessorato alla cultura era presente ed è presente l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, appunto Leonardo Varasano. E poi grazie anche agli interventi e alla partecipazione di Anna Maria Romano, che come sempre con grande calore ci presenta i suoi ospiti. Continuiamo ad ascoltare quanto ci racconta Dacia Maraini, un personaggio eclettico, un personaggio di una cultura sterminata. Noi l'ascoltiamo veramente a bocca aperta e vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione, perché ha veramente tanto tanto da dire sul suo ultimo libro, che è Tris, e lo riassumo così velocemente: racconta della peste del 1700 a Messina, la peste, dove però c'è una storia dove due donne amano lo stesso uomo, e le due donne sanno che tutte e due amano lo stesso uomo, in qualche modo vedono quest'amore più come un'amicizia che come un rapporto intimo, e quindi amore come ne intendiamo noi. Veramente veramente particolare, un'intelligenza dimostrata da queste donne in un tempo così lontano, ma poi così vicino, in tempi di pandemia, ci si capisce. RT 101 e 100, questa è Conference Call con Claudio Zeni.
L'amicizia e l'amore, no? Aristotele dice delle cose bellissime, che l'amicizia è una sola anima che abita due corpi, un cuore che batte in due anime. Bellissima questa idea dell'amicizia. L'amore invece, come dicevi tu, è più fragile perché è legato al sesso, alla gelosia, e va bene. Però quando questi due sentimenti, l'amicizia e l'amore, vengono ad incontrarsi, come nel caso dei nostri, delle due protagoniste, è difficile che possano coesistere, secondo me. Loro invece ci riescono, no? Si crea questo trio, questa armonia, questa musicalità, è molto bello questo, no? E forse noi donne sappiamo farlo, non sempre, ma sappiamo farlo, quindi evitiamo le tragedie della cronaca nera, no? Se noi rovesciamo la situazione e ci mettiamo due uomini e una donna, che succede?
Bene, grazie per la domanda. No, ha ragione. Ma io penso che, dunque, io non penso che le donne e gli uomini siano diversi per ragioni fisiologiche, biologiche. Credo che poi il DNA è uguale per tutti e siamo tutti esseri umani. Però la storia ci ha fatto diversi perché abbiamo avuto una storia diversa.
Certo.
La storia del patriarcato ha dato agli uomini un certo, diciamo, dei compiti diversi da quelli delle donne. E soprattutto io penso che le donne siano state costrette a sublimare. Quindi è vero che tutti siamo preda di certi sentimenti, diciamo, chiamiamoli primari, no? La gelosia è un sentimento primario che abbiamo in comune con gli animali. Chiunque frequenta gli animali, e io sono un animalista, quindi conosco molto bene gli animali, e sono, gli animali hanno i sentimenti che abbiamo noi, l'amore, la gelosia, la passione, l'odio, il rancore, la vendetta, proprio, ma proprio uguale. Solo che loro, giustamente, è la loro natura, la vivono senza riflettere. Noi abbiamo...
Ma sono monogami?
No, molti animali sì, moltissimi. Le assicuro che tantissimi animali sono monogami. Adesso non le so dire la lista, ma le assicuro che almeno una metà degli animali sono monogami, cominciando dai pinguini, adesso non mi ricordo, ma ci sono una lunga lista di animali monogami. Ma volevo dire che questi sentimenti che abbiamo in comune con gli animali sono i sentimenti primari, però l'essere umano ha qualcosa di più, che è il pensiero, la parola, la riflessione, l'educazione, la cultura. Ebbene, tutte queste forme sono forme di trasformazione dei nostri istinti primari in qualche cosa di più complesso. Ecco. Quindi la gelosia è un sentimento che tutti proviamo, perché siamo tutti un po' animali. Però se abbiamo una buona sovrastruttura fatta di una struttura educativa e una capacità di sublimare, noi possiamo sublimare, abbiamo imparato a sublimare. Infatti la cronaca ci dice che le donne, di fronte a un tradimento, di fronte a un uomo che se ne va, non pensa di uccidere. Questo ce lo dice la cronaca di oggi. Mentre un uomo pensa di uccidere, non è che sia nasca violento. Io non credo che un bambino di un anno abbia già queste idee in testa. Gliele mettono quando cominciano a dirgli: guarda, tu prendi il fucile, tu diventerai un bravo soldato, non fare la femminuccia, non piangere perché sennò sei una femminuccia. Cioè la divisione dei compiti crea due destini diversi, due modi di affrontare la vita diversi, per cui un uomo si sente di essere il padrone e il proprietario della donna che ama. E quindi se lei dice io me ne vado, lui dice: ma come, tu metti in dubbio, metti in discussione il mio diritto di proprietà e io ti uccido. Insomma, questo succede ancora oggi, sembra incredibile, ma purtroppo tutti i casi di femminicidio nascono da una donna che dice io me ne vado. È una coppia, no. Però la donna non uccide, ma non perché sia più buona, perché sia più dolce, perché sia più, ma perché semplicemente ha imparato a sublimare di più. Anche perché l'hanno costretta, l'hanno forzata a reprimere. Le donne hanno imparato storicamente a reprimere i propri istinti. Infatti sono più timide, più impaurite, meno sicure di sé. E l'uomo invece è stato spinto ad affermare le proprie volontà. E questo è, doveva andare a fare la guerra, doveva conquistare, doveva farsi sotto, doveva farsi conoscere, insomma erano due compiti diversi. Noi siamo figli di un'educazione, di una storia diversa. In questo senso probabilmente due uomini lo sopporterebbero meno, no? Sopporterebbero meno proprio perché hanno un senso della proprietà più forte, ma non per natura, ma per storia. Questo è perché sono stati abituati da millenni a dire: questo è mio e io sono il padrone di questa famiglia. Era così fino all'altro ieri, era così da noi. Addirittura la legge, il diritto di famiglia in Italia diceva che il padre poteva decidere la sorte della moglie e dei figli, e se lei tradiva faceva adulterio, lui poteva denunciarla, ma lei non poteva denunciare lui. Ricordiamoci che queste sono cose di prima degli anni 70-80, era così. Quindi, ecco, io credo che questo dobbiamo, insomma, riflettere sul fatto storico. Siamo figli della storia, non c'è niente da fare. Ora, loro in quel momento andavano, sì, sono due donne molto, come posso dire, intelligenti, io direi così, che hanno capito che la capacità di sublimare è più forte, deve essere più forte per una persona civile, più forte degli istinti primari. Io credo che anche oggi sia così. Io credo che anche oggi, se naturalmente, se uno si fa prendere dall'istinto primario, non c'è niente da fare. Ma se uno crede nell'educazione, nella razionalità, nell'amicizia, negli affetti, nel rispetto dell'altro, beh, insomma, se un uomo ti tradisce con un'altra donna, vabbè, piangi, magari soffri, lo insulti, però non lo uccidi, insomma, accetti la cosa, perché l'amore è così, l'amore è cieco, questo è vero, Dico, quando Shakespeare racconta di Titania nei sogni di una notte di mezz'estate, un capolavoro assoluto, no? Titania passa un folletto che mette una cosa sugli occhi e quando si sveglia e dice: quando ti sveglierai ti innamorerai del primo che capita. Capita un asino e lei si innamora dell'asino, e credo che sia la cosa più esemplare. È vero, noi tante volte ci innamoriamo dell'asino, cioè non ci accorgiamo. Beh, tutte quelle donne che si innamorano del proprio aguzzino, del proprio assassino, che cosa sono? Si innamorano dell'asino. Ecco, Shakespeare l'ha fatto in maniera perfetta, bellissima. Titania, che è una regina bellissima, che aveva tutto in mano, che poteva amare gli eroi, si innamora di una testa d'asino, di un asino che passa, e si innamora veramente. Ecco, questa è la cecità dell'amore, no? Allora noi, la riflessione, l'intelligenza, la razionalità servono a questo, a riflettere, a ragionare, forse anche, però molto spesso poi cediamo all'amore, perché poi è più forte, certe volte è più forte, perché l'amore è, appunto, è cieco, come è cieca nel caso di Titania.
E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so che lei no, le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Lei fra noi
lascio un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire.
Le acque minerali non sono tutte uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
Polo liceale Mazzatinti a Gubbio. Artistico, classico, scientifico, scienze umane e sportivo. Tante sono le scelte al Polo liceale Mazzatinti. Una scuola al passo con i tempi, dove cultura, tradizione e nuove tecnologie camminano insieme con uno sguardo al futuro. Vieni a conoscerci meglio. Prossimi Open Day nei giorni 16 e 23 gennaio, dalle 15 alle 18, nelle sedi in piazzale Giacomo Leopardi e via dell'Arboreto a Gubbio. Ed uno speciale invito per tutti i ragazzi delle terze medie. Venite a passare un sabato al liceo dalle 9 alle 12 in assoluta sicurezza, con attività davvero liceale. Sabato 16 gennaio, scegli il tuo indirizzo e prenota il tuo sabato da liceale. Polo liceale Mazzatinti a Gubbio. Tante opportunità da non perdere. Info su www.liceomazzatinti.edu.it.
Dalla fabbrica al prezzo di fabbrica, in assoluto il più conveniente.
Ora Maria Contigiani Cashmere a Gualdo Tadino conviene ancora di più con i saldi di fine stagione. Sconti reali del 30% su capi in cashmere e filati di pregio.
Tutta produzione rigorosamente locale per uomo e donna, sciarpe, cappelli e accessori.
Saldi di fine stagione presso Maria Contigiani Cashmere.
Punto vendita nel centro di Gualdo Tadino, in Corso Italia 12. GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Inter-Napoli-Juventus approda nei quarti di Coppa Italia. I nero-azzurri hanno eliminato 2-1 la Fiorentina e sfideranno il Milan. Gli azzurri hanno battuto 3-2 l'Empoli ed attendono ora la vincente della sfida tra Roma e Spezia in programma il 19. I bianconeri hanno vinto 3-2 i supplementari contro il Genoa ed affronteranno la vincente di Sassuolo-Spalli in programma oggi insieme ad Atalanta-Cagliari. Ripartiamo dunque dalle parole degli allenatori. Al termine della gara vinta contro il Genoa ai supplementari, Andrea Pirlo si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi, anche se ha ammesso che la squadra avrebbe potuto gestire meglio la partita. Ci siamo complicati la vita da soli, queste le sue parole. Era importante vincere e passare il turno perché la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Ora recuperiamo le forze per il big match contro l'Inter. Inter che ha eliminato la Fiorentina e domenica in campionato è appunto attesa dal derby d'Italia. I ragazzi sono determinati, l'analisi di Antonio Conte, anzi questa vittoria è energia allo stato puro che ci può ricaricare. La sfida contro la Juventus ci dà stimoli, misura le nostre ambizioni ed ora cerchiamo di prepararla al meglio. Passiamo alle notizie sul calcio estero. Primo trofeo della stagione per il Paris Saint-Germain, che nella sfida valida per la Supercoppa di Francia ha battuto l'Olympique Marsiglia per 2-1, a segno Icardi e Neymar. Clamorosa sorpresa invece nella Coppa di Germania, dove il Bayern Monaco è stato eliminato dall'Holstein Kiel, squadra dei quartieri alti della Serie B, che si è imposta 8-7 ai calci di rigore. Era l'ultima notizia per questa edizione. Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call su RT 101.100, la cultura alla radio. Claudio Zeni con voi in questo appuntamento importantissimo, dove Dacia Maraini ha portato la sua vita, la sua storia. Dacia Maraini che ha vissuto da piccola in Giappone, poi è tornata in Italia, ha vissuto in Sicilia, poi a Roma, grande scrittrice, tantissimi i suoi libri. Lei stessa ci confessa che i suoi personaggi nei suoi libri sono femminili, proprio proprio per sua scelta, tranne un'eccezione, credo che ci sia, e questo perché le rimane più congeniale ovviamente, ma anche perché chi meglio di una donna come Dacia Maraini può spiegare, può raccontare quanto c'è dentro a questo universo che è quel mondo delle donne. Continua ancora la chiacchierata, continuano le domande, noi ce le ascoltiamo insieme in questa conference call, la cultura alla radio, qui su RT, la nostra radio.
Nei tuoi romanzi spesso, anzi diciamo che totalmente, le protagoniste sono donne, giusto? Però la tua non è una scrittura al femminile, perché di scrittura femminile ce ne sono diverse. La tua scrittura invece dà voce alle donne, e lo dimostri anche in questo romanzo e come in tanti altri. Ecco, cosa ci dici in proposito su questo tuo modo di scrivere, di dare voce alle tue donne?
Sì, guarda, io non credo che esista una scrittura femminile, sinceramente, salvo, non so, Liala, vabbè, ma lei lo fa apposta, cioè apposta, per rivolgersi così a una certa femminilità, tra parentesi, no? Il sentimentalismo, eccetera. Ma io credo che le scrittrici, quelle vere, non è che scrivono in maniera femminile, scrivono come gli uomini, insomma, non c'è. Non, quello che esiste, secondo me, è il punto di vista, questo sì. Cioè, una donna non può non tenere conto di un punto di vista storico, e quindi effettivamente metterà in rilievo più il punto di vista di una donna, ma non che faccia una scrittura femminile che se no diventa una cosa, non so, parziale. Infatti, per esempio, ti faccio il caso, non so, di mi ricordo che ho parlato con Lalla Romano, che è una grande scrittrice. Lalla Romano diceva: io sono uno scrittore. No, venivano un po' prima del femminismo, no? Queste grandi madri letterarie, però loro, perché giustamente lei diceva così, anche il Samorante diceva: io sono uno scrittore, perché la parola scrittrice allora, prima del femminismo, che ha dato un valore alla femminilità, un valore di fondo, di peso, prima di questo, e dire scrittrice voleva dire appunto una scrittura dolciastra, sentimentale, fumosa, così edulcorata, e che naturalmente, giustamente, Elsa diceva: no, io non mi riconosco, e aveva ragione, no? Come anche Lalla Romano. Ora, quindi, aveva ragione loro, non esiste una scrittura femminile come stile, però è vero che esiste un punto di vista. Il punto di vista è storico, cioè si crea perché la donna, essendo stata esclusa, per esempio, dalla conoscenza, dall'apprendimento, esclusa dagli studi superiori, e ha dovuto, per esempio, studiare da sola, imparare da sola, ha un rapporto diverso con la, magari con la conoscenza. Adesso naturalmente le cose sono cambiate, ma noi ci portiamo dietro le tradizioni. E poi, non so, certamente una donna conosce meglio la vita degli interni, perché ha vissuto, è stata relegata agli interni, non è che non fosse capace, ma è stata relegata agli interni. Ecco, quindi io credo che esista un punto di vista che è storico, che è appunto quello di una donna che scrive. Io credo di aver fatto la stessa cosa. Io mi identifico meglio con una con un personaggio femminile, che però non è che sta sola in un mondo di donne, è in un mondo in cui ci sono uomini e donne. A parte che ho scritto anche un libro, un romanzo con un personaggio protagonista maschile, che si chiama La bambina, il sognatore, e che proprio c'è un protagonista maschile, che all'inizio mi sentivo un po' imbarazzata, che ho detto: ma saprò riconoscere, far vedere, insomma, identificarmi con un carattere maschile? Poi alla fine invece mi sono trovata benissimo, e ho capito che appunto l'essere umano poi è essere umano nel fondo, no? Non esistono due razze, esiste una razza umana, ecco. Poi ci sono tutti i cambiamenti, tutte le differenze che non sono solo quelle del sesso, sono quelle, non sono solo quelle del genere, ma sono quelle della cultura. Certamente uno, magari un canadese oppure Lappone magari la pensa in maniera diversa da me, perché ha un mondo diverso, vive in un mondo diverso, come un africano oppure un cinese, perché hanno una cultura diversa, hanno delle divinità diverse, una religione diversa, una tradizione diversa. Questo, siamo tutti diversi, ma non per sesso. E il sesso sì crea delle diversità storiche, ma di cui teniamo conto e che poi vengono fuori, ma non sono essenziali, altrimenti non ci potremmo capire se fossimo due razze diverse. A parte che le razze non esistono proprio, neanche fra popoli di colore diverso, non esistono, se no non potremmo capirci, se no non potremmo amare un libro scritto in Cina, come succede in Giappone nell'anno 1000, per dire, uno dei capolavori della letteratura giapponese è stato scritto nell'anno 1000. Noi oggi lo godiamo, diciamo, guarda che bellissimo romanzo, si chiama La storia del principe Genji, no? Genji Monogatari, ed è un capolavoro assoluto, come fosse Dante, no? Lo possiamo capire anche se sono passati 2000 anni. Perciò dico che è importante che noi in fondo contiamo anche sul fatto, su ciò che ci unisce, non soltanto su ciò che ci divide.
Inevitabilmente siamo arrivati alla conclusione di questa grandissima puntata di Conference Call, la cultura alla radio. Abbiamo estrapolato da una conference call vera e propria che abbiamo intercettato e abbiamo anche organizzato insieme al Comune di Perugia su Dacia Maraini. Ringrazio ancora una volta l'assessorato alla cultura del Comune di Perugia nella persona dell'assessore Leonardo Varasano. Ringrazio la dottoressa Anna Maria Romano, che come sempre puntualmente ci porta grandissimi, fatelo dire, sottolineato tante volte, personaggi del mondo della letteratura e non solo. Gli appuntamenti che seguiranno saranno sicuramente altrettanto interessanti. Vi invitiamo a seguire e a seguirci con Conference Call. La cultura alla radio fa sempre bene, poi noi la condiamo anche con un po' di musica che non guasta. Ai prossimi appuntamenti da